Grazie. Mi sentite?
Sì.
Ok. Allora, vi salutiamo dal Gargano. Come potete vedere, siamo qui, come sapete già. Allora, voglio subito portarvi alla parola di Dio. Leggeremo insieme quattro versi in quattro libri diversi. Quattro versetti della scrittura in quattro libri diversi. Allora, Giovanni capitolo 17, versetto 17. Giovanni 17, versetto 17. Santificali nella verità. La tua parola è verità. Sempre in Giovanni capitolo 8, leggiamo solo il verso 32. Giovanni capitolo 8, verso 32. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Poi leggiamo ancora nel Salmo 119 e il versetto 80. Salmo 119 e versetto 80. Sia perfetta la mia ubbidienza ai tuoi statuti o alla tua parola, perché io non sia confuso. Un ultimo versetto nel libro dei Proverbi, capitolo 23, versetto 23. Proverbi 23, versetto 23. Acquista verità e non la vendere. Acquista saggezza, istruzione e intelligenza. Come diversi di voi sanno, quasi tutte le mie predicazioni e quelle che scrivo prendono spunto da situazioni, da parole, da affermazioni che vengono fatte. E la predicazione, il messaggio di questa sera, prende spunto da una frase del fratello Giona, che ha detto domenica mattina: la volontà di Dio. Quando ho sentito questa frase, vi devo dire che ho continuato a pensare ed è stata sempre più pressante nella mia mente. La sera, quando sono andato a letto, pensavo sempre: ma che cos'è la volontà di Dio? Come faccio io a conoscere la volontà di Dio? E una volta che l'ho conosciuta, sono poi disponibile, disposto a metterla in pratica? Ci sono dei modi sbagliati di capire o di cercare la volontà di Dio? E così tante domande venivano alla mia mente. E voglio dire, fratelli e sorelle, che questi pensieri che vi trasmetterò in maniera molto semplice hanno una valenza per tutti noi, non soltanto per quello che John ha detto, ma per tutti quanti noi che questa sera stiamo ascoltando la parola del Signore. E così ho chiesto ai miei fratelli anziani se era possibile questa sera che io potessi dire una parola riguardo a questo. Non avevo niente di preparato, niente di scritto, però oggi sono riuscito finalmente a mettere giù qualche pensiero che voglio condividere con voi. Non potrò rispondere a tutte le domande di cui abbiamo citate prima, però vogliamo vedere un po' la base su cui dovremmo tutti noi sempre cercare la volontà del Signore. Qualcuno ha detto che la migliore predicazione è predicare a se stessi. Dobbiamo prima di tutto predicare a noi stessi quando prepariamo dei messaggi. Allora, avete notato nei quattro passi che abbiamo letto che la parola chiave è la verità. È vero? La parola chiave è la verità. La verità, fratelli e sorelle, io credo che dobbiamo proprio ascoltare bene, la verità è solo la parola di Dio. All'infuori della parola di Dio, oltre ovviamente alla Divina Trinità, tutto quello che noi ascoltiamo. Bene, ma la parola di Dio è l'unica verità assoluta. Io che vi sto parlando, vi sto predicando, non sono la verità. La Chiesa di Villa Cortese non è la verità. I fratelli che predicano la parola, gli anziani di una chiesa, non sono la verità. La verità è la parola del Signore. E quando noi dobbiamo fare delle scelte, dobbiamo prendere delle decisioni, dobbiamo sempre fare riferimento, prima di tutto, alla parola di Dio. Se quello che noi stiamo decidendo non passa al vaglio della parola di Dio, ma abbiamo dei consigli degli altre persone, quella non è la volontà di Dio. Bisogna fare molta, molta attenzione. Se avete notato, e non abbiamo ovviamente la possibilità adesso di poter snocciolare questi quattro passi che abbiamo letto come meriterebbero, se avete notato, abbiamo letto che la parola di Dio santifica. In Giovanni 17, 17, Gesù ha pregato e ha detto: santificali nella verità, la tua parola è verità. E santificare vuol dire proprio fai in modo che queste persone vengano messe da parte per te, Signore. C'è persone che vengono messe da parte per Dio. Poi abbiamo visto anche in Giovanni 8:32 che la verità rende libere le persone, rende liberi i credenti. Ecco che ci libera da prendere decisioni sbagliate, ci libera da avere pensieri sbagliati, ci libera da fare scelte che sono sbagliate. La parola di Dio libera, ci libera da tante situazioni, a volte dove non abbiamo la possibilità di capire bene. E poi abbiamo visto anche che la parola di Dio ci toglie dalla confusione. Adesso non è il nostro argomento, ma se andate ad esempio a leggere il capitolo 28 di Deuteronomio, voi troverete a un certo punto che dal versetto 1 al versetto 14 Mosè dice al popolo che se avesse dato ascolto, osservata la parola del Signore, il popolo di Dio Israele sarebbe stato grandemente benedetto da Dio. E non sarebbe mai stato alla coda, ma sempre alla testa. Poi dal verso 15 comincia con un ma avversativo che capovolge tutto. Ma se non ubbidisci alla mia parola, ci sono tantissime maledizioni. E una di queste tre di queste maledizioni che troverete scritto nel versetto 28 di Deuteronomio 28, a un certo punto viene è parlato anche della confusione mentale. Allora ecco la bellezza del Salmo 119 versetto 80, questa preghiera del salmista che dice: fa che la mia ubbidienza sia perfetta, cioè completa, totale, affinché io non sia confuso. noi possiamo anche acquistare la verità, però possiamo passare per dei pericoli molto particolari. E questo abbiamo letto nel capitolo 23 del libro: acquista verità e non la vendere. Cioè, attenzione, fratelli, noi possiamo anche nel tempo aver acquistata la verità, aver capito le verità a livello dottrinale, etico, della parola di Dio, ma possono subentrare, come si può dire, interessi personali che ci possono portare a vendere la verità che abbiamo compreso. E vi racconto un'esperienza mia personale. Da quando abbiamo iniziato a stampare dei libri, abbiamo sempre cercato di stampare 1000, 2000, 3000 libri. E grazie al Signore per gli inviti che ricevevo, si riusciva a pagare tutta la stampa. Non era molto complicata la cosa. Poi a un certo punto gli inviti diminuivano sempre di più. Sapete la ragione, non sto qui a spiegarla. Diminuivano sempre di più. Allora un giorno mi sono fermato e ho detto: ma questo non va bene. Forse dovrei stare un po' più attento, essere un po' più diplomatico. Non devo dire questo è peccato, questo è sbagliato. Dovrei, come dire, passare sopra delle cose. Così, in questo modo, io potrò dare dei libri in più, posso stampare di più. Poi mi sono fermato, il Signore mi ha fermato e ha detto: ma tu, per i tuoi interessi, stai vendendo la verità. E ti stai comportando, non lo leggiamo stasera, ma leggetelo appena potete, notatelo questo, ti stai comportando come Acab nel capitolo 21 del versetto 25 di Prima Re. È scritto che nessuno si è venduto come si è venduto Acab. Questo significa come doveva comportarsi rispetto al popolo verso il quale aveva delle responsabilità, ma per i suoi interessi personali lui ha venduto la verità, si è venduto al peccato. E questa è stata un po' la mia esperienza. Grazie al Signore mi sono fermato e ho detto: no, i libri si possono anche non stampare, non è necessario, non è indispensabile, ma io devo rimanere fedele alla parola del Signore. Un altro pericolo per conoscere la verità è il modo sbagliato di cercarla. Ci sono fratelli, persone che cercano di capire la volontà di Dio attraverso dei segni o attraverso delle situazioni che vanno a chiedere al Signore. Se il Signore risponda a quella situazione, allora vuol dire che questa è la volontà di Dio. Ma io vi dico, fratelli, che non c'è nulla di più ingannevole e di più pericoloso chiedere a Dio qualcosa di cui noi vogliamo, desideriamo, che vogliamo ottenere. Perché sapete dov'è il pericolo? Che Dio ci può dare quello che noi vogliamo, però ce lo può dare come un inganno per il nostro cuore. Allora, se ho pensato al Nuovo Testamento, e se ho visto bene, in nessuna parte del Nuovo Testamento ci sono stati credenti che hanno chiesto di conoscere la volontà di Dio attraverso dei segni, attraverso delle situazioni che si dovevano verificare, dovevano essere, come dire, messe in pratica. Questa diventa una cosa pericolosa. Abbiamo dei segni nella parola di Dio, ma è Dio che dà al popolo di sua iniziativa dei segni per far conoscere maggiormente delle verità che diventerebbero più difficili da capire, ma mai per conoscere la sua volontà e vivere la sua volontà. Abbiamo nell'Antico Testamento dei segni, ad esempio Gedeone chiede dei segni. Eleazar, mandato da Abramo, chiede dei segni per capire se la donna che avrebbe sposato Isacco. Ma tutte queste persone erano state mandate dal Signore. Non sono loro stessi che hanno preso l'iniziativa di chiedere a Dio dei segni, ma Dio ha chiamato a un certo punto, in un contesto molto difficile, molto complicato, in un contesto di giudizio, di morte, Gedeone che viene chiamato così, dice: Signore, ma sei proprio tu? Fammi capire se sei proprio tu. E poi, fratelli, una cosa molto importante. Questi credenti dell'Antico Testamento non avevano la parola di Dio, non avevano dove poter appoggiare la loro conoscenza, non avevano dove poter andare a capire se quello che loro stavano chiedendo, quello che loro dovevano fare, era scritto da qualche parte. Quindi, in un certo senso, avevano bisogno di capire in maniera chiara, pratica, come sarebbero andate le cose. Ma oggi tutto questo diventa davvero pericoloso. Oggi noi abbiamo la parola del Signore. E lasciatemi dire una cosa, fratelli. Oggi noi abbiamo anche degli anziani, degli insegnanti della parola, a cui possiamo portare, i nostri bisogni, possiamo chiedere un consiglio. E nel Vangelo di Giovanni, e proprio Gesù a un certo punto dice, nel capitolo 8 di Giovanni, dice a un certo punto: la testimonianza di due persone è verità. Allora, quando io vado a chiedere un consiglio a dei fratelli anziani che mi vogliono bene, che mi danno dei buoni consigli, e poi anche altre persone, come possono essere i genitori, che mi danno dei buoni consigli, lì il Signore mi sta dicendo: questa è la verità. Quindi ricordiamoci di queste cose. Gesù stesso lo dice. Adesso vi voglio portare a leggere un passo dove ci farà vedere che non sono i segni, non sono le cose che si verificano, che fanno testo alla nostra vita spirituale, ma è sempre e solo la parola del Signore. Venite per piacere nel libro di Deuteronomio, capitolo 13. Deuteronomio, capitolo 13. Leggiamo per il momento il primo versetto, versetto 1. Notate, il contesto è quello dei falsi profeti, naturalmente, però noi vogliamo cogliere una verità, un principio molto molto importante. Notate questo versetto 1. Quando sorgerà in mezzo a te un profeta o un sognatore che ti annunzia un segno o un prodigio, versetto 2, e il segno e il prodigio di cui ti avrà parlato si compie, mi fermo qua, notate, un falso profeta che predica, che annuncia che qualcosa si deve verificare, un segno o un prodigio, questo si avvera. Cioè, mi sono chiesto: ma com'è possibile che Dio possa far avverare, far succedere delle cose che un falso profeta ha predicato? Non è molto strano questo, fratelli? Ma come mai succede questo? Perché Dio permette questo? Notate che cosa dice più avanti Mosè al popolo di Dio: attenzione a chiedere che qualcosa si verifichi, perché questo è possibile. Però notate la ragione per cui Dio permette che certe cose che noi chiediamo si verifichino. Notate, continuiamo a leggere. Egli ti dice: andiamo dietro a dei stranieri che tu non hai mai conosciuto e serviamoli. Tu non andrai, non darai retta alle parole di quel profeta o di quel sognatore, perché il Signore, il vostro Dio, vi mette alla prova per sapere se amate il Signore, il vostro Dio, con tutto il vostro cuore e con tutta l'anima vostra. Seguirete il Signore, il vostro Dio, lo temerete, osserverete i suoi comandamenti, ubbidirete alla sua voce, lo servirete e vi terrete stretti a lui. Allora, anche quando un segno e anche quando qualcosa noi andiamo a chiedere a Dio, questo si verifica, attenzione, questo che si sta verificando va contro la parola di Dio, allora Dio ci mette alla prova. Dio ci mette alla prova, ci mette alla prova per capire se noi teniamo più alle cose che si stanno verificando piuttosto alla parola del Signore, alla verità della parola del Signore, ai fondamenti della parola del Signore. Dio ci mette alla prova. Tu che cosa mi stai chiedendo? Io te lo do. Ma questo che tu andrai a fare è secondo la mia parola? Allora ti mette alla prova. Ti mette alla prova per capire se tu mi ami veramente. Se tu mi ami al di sopra delle cose che gli occhi tuoi vedono, che le tue mani toccano. Se tu mi ami al di sopra di questo. E se tu, nonostante quelle che tu stai verificando, tu dai più ascolto, obbedienza alla voce del Signore. Ecco perché ho letto quel passo del Salmo 119, versetto 80. Fa che la mia ubbidienza sia perfetta, perché io non sia confuso. Perché a un certo punto io posso chiedere delle cose e il Signore dice, sì, te le do. E poi sono lì a dire, andrà bene, non andrà bene. Guardiamo alla parola del Signore, fratelli. Dobbiamo fare molta, molta, molta attenzione alla parola del Signore, perché Dio ci mette alla prova. Sto scrivendo un libro che ha questo titolo, ma questo che tu stai dicendo non è la vera ragione. Che cosa voglio dire con questo libro? Quando noi vogliamo qualcosa che ci piace, troviamo delle buone giustificazioni. E le giustificazioni che andiamo a mettere davanti sono tutte buone. E a volte sono anche delle verità. Ma non sono le vere ragioni per cui stiamo cercando o stiamo dicendo quelle che stiamo dicendo. Ad esempio, quando Adamo peccò, vi ricordate, il Signore parlò con lui e disse ad Adamo, ma Adamo, non è che hai mangiato del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male di cui ti avevo detto di non mangiare? Come ha risposto Adamo? La donna che tu mi hai messa accanto è lei che mi ha dato da mangiare. Adamo ha detto la verità o no? Adamo ha detto la verità, è vero o no? Ma era la vera ragione per cui ha peccato? No, non era la vera ragione. La vera ragione qual era? Che il Signore aveva parlato precedentemente, ma Adamo non ha dato ascolto al Signore. Ha dato ascolto a qualcosa che lui pensava fosse conveniente per lui. Pensate a Saul, è vero? Il Signore gli dà un ordine preciso, prima Samuele 15. Poi a un certo punto cosa fa Saul? Fa quasi tutto quello che il Signore aveva detto. E quando Samuele incontra Saul, dice, ma perché non hai fatto quello che Dio ti ha detto? No, no, io l'ho fatto, anzi, se mi permetti, io ho fatto anche meglio. Ho preservato degli animali per fare i sacrifici al Signore. Ma Dio li voleva i sacrifici, sì o no? Dio aveva prescritto i sacrifici. Ma era la vera ragione quella di Saul? No. Molte volte noi portiamo avanti le nostre giustificazioni. Pensate alle persone quando vanno via, no? Che a un certo punto vanno via, non vengono più. E io vado via perché ho sentito che quella ha detto una brutta cosa, perché tu a quella l'hai invitato 10 volte, a me soltanto 2 volte. E portano tutte delle ragioni che sono apparentemente vere, ma non sono mai la vera ragione per cui stanno agendo in un certo modo. Perché? Perché non possono passare al vaglio della parola di Dio, fratello. La volontà del Signore si vede nella sua parola. Quando noi andiamo a invalidare la parola di Dio, allora è chiaro che non può mai essere la volontà di Dio, anche se tutto sembra andare per il verso giusto. E se tutto va per il verso giusto, Dio ci mette alla prova per capire, non perché lui ha bisogno di capire, ma perché Dio fa capire anche alla sua Chiesa che quello che sta succedendo è soltanto un inganno. Sono delle motivazioni che non possono passare al vaglio della parodia, che non possono mai essere la volontà del Signore. Dobbiamo fare molta attenzione, fratelli. Facciamo qualche esempio. Qualche esempio pratico. Qualche settimana fa un fratello mi chiama e mi dice: Gino, posso farti una domanda? E io dico: certo. Tu conosci la chiesa di, non dico dove ovviamente, e io ho detto: sì, la conosco. Senti, ma com'è? Siccome mi voglio frequentare quella chiesa, mi dici com'è questa chiesa? Ho detto: guarda, fratello, visto che me l'hai chiesto, ti dico solo che se io fossi in te non la frequenterei. Sapete come mi ha risposto? Ma non esiste la chiesa perfetta. Ma scusa, perché me l'hai chiesto? Capite? Ma non esiste la chiesa perfetta. Praticamente lui non stava cercando la volontà di Dio, stava cercando l'approvazione di qualche fratello che potesse andare lì e dire: ma l'ha detto Gino Parisi. Capite, fratelli? Rimaniamo sull'esempio di cambiare chiesa. Allora, quali segni dobbiamo cercare al Signore se vogliamo frequentare un'altra assemblea? Cosa chiederemo al Signore? Chiederemo al Signore se ci dà la salute, se ci farà fare un buon viaggio, se risponderà a qualche nostra preghiera? E questo è il metodo? Questa è la maniera più sbagliata di cercare la volontà del Signore. E invece, quale dovrebbe essere il modo migliore per cercare la volontà del Signore? Dobbiamo confrontarci, fratelli, non valutare. Abbiamo ricevuto un buon insegnamento. Adesso stiamo pensando di andare da un'altra parte. Non siamo obbligati, però stiamo pensando di frequentare da un'altra parte. Allora, se veramente sto cercando la volontà del Signore, che cosa devo fare io? Se ho ricevuto un buon insegnamento, un insegnamento fedele, io devo capire se l'assemblea dove vorrei andare a frequentare c'è un insegnamento fedele. Ad esempio, dove andrò a frequentare, le sorelle si copriranno il capo? Perché se le sorelle non si copriranno il capo, io avrò comunione con le donne che sono ribelli. O no, fratelli? È una verità? Il copricapo delle donne nelle riunioni? O non è una verità biblica? In Prima Corinzi 11 ci sono almeno 7 ragioni per cui Dio parla di questo, e una di queste ragioni è la gloria di Dio. E la ragione per cui le persone sono perdute è perché sono prive della gloria di Dio, dice Romani 3:23. Allora, se io sto lasciando un'assemblea che è fedele alla parola del Signore, degli anziani che fanno rispettare, sono gelosi della parola del Signore, che curano la Chiesa, e sto andando da un'altra parte, che è tutta un'altra cosa, posso chiedere quello che voglio dal Signore, e il Signore me lo darà pure. Ma questa è la volontà di Dio? Questa non è la volontà di Dio, perché io non sto guardando alla parola. Io sto guardando alle mie esigenze, ai miei bisogni. E se Dio soddisfa i miei bisogni, allora questa è la volontà di Dio. Ma questo è un inganno. È un inganno, non è così. È un inganno, bisogna fare molta attenzione a questo. Dove io sto andando? Cosa pensano del divorzio, nuove nozze? Devo rompere il pane con degli adulteri o no? Cosa pensano del calvinismo o di altre verità che oggi sono entrate a pieno titolo all'interno delle chiese? Allora, se ci sono queste situazioni, posso mai dire al Signore: Signore, guarda, io frequento quell'assemblea, se tu mi fai fare il viaggio tutto a posto? No, mi devo fermare, perché non è la volontà del Signore. Non è la volontà del Signore. Allora divento soltanto un arrogante, divento una persona che vuole soddisfare se stesso, non la volontà del Signore. Allora dobbiamo stare attenti, fratelli. Quando parliamo della volontà di Dio, noi dobbiamo andare alla parola del Signore. Abbiamo letto: la tua parola è verità. Non la Chiesa. La Chiesa non è la verità. La tua parola è verità. Allora io devo andare a vedere e a cercare se dove sto andando c'è la verità. Perché se non c'è la verità, non facciamo come quel credente che una volta mi ha detto: ah no, 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 ma quando vado io là, io poi ci penso io, poi sono io che cambia tutto. Io parlerò poi con gli anziani, i conduttori, i responsabili, quelli che sono, poi piano piano ci penso io. Ma stai scherzando, fratelli? Ma che siamo? Mosè è sceso dal monte, siamo? Ma stiamo scherzando? Là dove il Signore non può approvare secondo la sua parola, lì non c'è la volontà di Dio. Noi possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma non c'è la volontà di Dio, c'è la nostra volontà, e la nostra volontà la possiamo anche portare avanti, ma non è la volontà del Signore. Dobbiamo fare davvero molto molta attenzione riguardo a tutto questo. Quindi, anche se otterrò quello che otterrò, allora, fratelli, facciamo attenzione. Io ho fatto mio personale, quando vi ho parlato della mia esperienza, di quando stavo pensando di fare un po' il diplomatico, di non dire niente là dove ci sono dei problemi, per dare qualche libro in più. Ma il Signore mi ha detto: ti stai comportando come Acab. Facciamo attenzione a comportarci come Acab. Facciamo attenzione a vendere quello che il Signore ci ha fatto conoscere della verità. Perché se noi andiamo a frequentare o a stare con chi non ama la verità o ha modificato la verità, due sono le cose, fratello. O avremo la tristezza per il resto della nostra vita, oppure ci dobbiamo vendere e dobbiamo... Ci dobbiamo vendere e dobbiamo vendere la verità e ci dobbiamo vendere al peccato. Allora tireremo avanti, ma non saremo mai nella volontà che il Signore vuole da noi. Io vorrei proprio che questi pensieri potessero in qualche modo toccare il nostro cuore. Non cerchiamo la volontà di Dio in mezzi o in situazioni che non sono la parola del Signore. Noi non siamo chiamati a valutare le situazioni, noi siamo chiamati a confrontarci con le situazioni, con la parola del Signore. Il Signore è approva quello che sto facendo? È biblico quello che sto facendo? Quello che ho imparato di fedele della parola, lo trovo lì? Perché se non lo trovo, lì non è la volontà del Signore. E vorrei concludere con un ultimo verso. Galati capitolo 6. Galati capitolo 6. Sono due versi che conosciamo molto molto bene. E versetti 7 e 8. Non vi ingannate. È interessante, notatelo, fratelli, eh? Siete mai stati ingannati da qualcuno? Però la cosa più triste è quando siamo noi stessi a ingannarci. Non ingannatevi. Non ci si può beffare di Dio. Possiamo dire ai fratelli, dare delle buone giustificazioni, delle belle giustificazioni, apparentemente delle giustificazioni bibliche, ma non possiamo beffarci di Dio. Non possiamo raggirare il Signore. Perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Perché chi semina per la sua carne e agire secondo la carne, scritture, mieterà corruzione dalla carne, ma chi semina per lo spirito mieterà dallo spirito vita eterna. Ricordiamoci, fratelli, io ho finito, ma ricordiamoci, lo voglio ricordare a me stesso, come ho detto prima, la migliore predicazione è quella che viene predicata a se stessi. Ricordiamoci, solo la parola di Dio ci può dire se noi siamo nella sua volontà o se siamo nella nostra volontà. Che il Signore ci possa davvero aiutare prima di prendere delle decisioni importanti, guardare alla parola del Signore, non, come dire, modificare, non barattare la parola di Dio per interessi personali, perché alla fine chi pagherà saremo solo noi. Ci mangeremo le mani per aver fatto delle scelte che non avremmo mai dovuto fare. Che Dio possa toccare il mio e il vostro cuore, fratelli, a riflettere davvero seriamente. Amen.